Allora, abbiamo iniziato da poco la lettera di Tito e abbiamo visto in precedenza i primi quattro versetti che sono il saluto di apertura di Paolo e con oggi entriamo nella parte successiva a questa lettera, dove dal versetto 5 al versetto 9 Paolo tratta un argomento che potremmo intitolare il carattere richiesto a un pastore o a una guida di chiesa. Vi invito ad aprire Tito capitolo 1 e leggeremo questa parte. Dice: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, secondo le mie istruzioni. Quando si trovi chi sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che abbia figli fedeli, che non siano accusati di dissolutezza né insubordinati. Infatti bisogna che il vescovo sia irreprensibile come amministratore di Dio, non arrogante, non iracondo, non dedito al vino, non violento, non avido di guadagno disonesto, ma ospitale, amante del bene, assennato, giusto, santo, temperante, attaccato alla parola sicura come è stata insegnata, per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Studieremo queste caratteristiche, questo lungo elenco di particolarità che Paolo indica a Tito, ma possiamo già affermare una verità. Non possiamo ignorare o applicare solo in parte le qualifiche che nel testo sono molto chiare. È abbastanza evidente che ciò che Paolo sta scrivendo a Tito, che lo standard per essere un pastore o un anziano o vescovo, che tanto abbiamo scoperto che sono dei sinonimi, questo standard è molto alto. Eppure, nella Chiesa di oggi c'è una tendenza inquietante, e cioè verso l'abbassamento di questi standard. È una tendenza seria che minaccia di distruggere l'integrità della Chiesa. Questa tolleranza del peccato, cioè l'abbassamento degli standard di Dio per coloro che lo rappresentano, significano un futuro terribile per la Chiesa. Come abbiamo visto, l'esempio, il cuore dell'essere un pastore, l'esempio che Paolo indica sia a Tito ma anche a Timoteo, in prima Timoteo 4:12 Paolo scrive: sii di esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Ecco che cosa richiede Paolo, e ovviamente in principal modo Dio, per chi è al ministero. E purtroppo, come detto, ci sono molti che sono disposti a un abbassamento del livello della santità delle loro guide, perché in un certo modo questo fa comodo alla Chiesa, perché li fa sentire molto più a loro agio riguardo al proprio peccato. Per gran parte di questo secolo il cristianesimo evangelico si è concentrato molto sulla battaglia per la purezza dottrinale, ed è una cosa giusta, ma sta perdendo la battaglia per la purezza morale. Il pericolo è che ci siano uomini con una giusta teologia, ma che vivono una vita diversa, impura. E una Chiesa non ha un futuro davanti proprio a causa di queste guide che non sono all'altezza dello standard che Dio vuole. Quindi non possiamo abbassare il livello di Dio semplicemente per simpatia per coloro che sono alla guida di una chiesa. Possiamo essere amorevoli, indulgenti, benevoli, misericordiosi senza abbassare gli standard di Dio. E quindi dobbiamo mantenere gli standard di Dio più in alto possibile affinché la purezza possa essere riconquistata. Infatti, tutte le battaglie per l'integrità della scrittura cadono inutilmente nel dimenticatoio se i predicatori sono corrotti e se il loro popolo non segue più i suoi pastori come modelli di santità. La ragione per cui combattiamo per una scrittura pura e una teologia pura è per avere uno standard puro secondo cui vivere. E questo deve essere sostenuto da uomini puri che sono un modello per la Chiesa. La Chiesa deve avere guide sane, sante e irreprensibili, e qualsiasi cosa di meno è un abominio per Dio. Significa problemi per la vita della Chiesa, e si potrebbe affermare con sicurezza che il pastorato della Chiesa dovrebbe essere interdetto agli uomini il cui carattere non soddisfa i requisiti divini. Questo è proprio ciò che Paolo scrive a Tito e a Timoteo. Se un uomo deve essere un anziano, questo e danno due, praticamente una stessa fotografia di un uomo di come deve essere. Ora l'elenco nei versetti da 5 a 9 rientra praticamente in quattro categorie. In primo luogo valuta questi uomini secondo la loro moralità personale o sessuale. In secondo luogo il governo della sua famiglia. In terzo luogo il suo carattere in generale. E infine la sua capacità di insegnare. Quindi se una chiesa sta cercando qualcuno che diventi pastore o anziano, deve considerare la sua moralità, la sua condizione familiare, il suo carattere generale e la sua abilità come insegnante e predicatore. Prima di ciò, tuttavia, nel versetto 6 c'è un termine che racchiude tutto il lungo discorso di Paolo. C'è una parola che dice deve essere irreprensibile. E questa è l'affermazione generale e spiegata dalle dichiarazioni che seguono. Ma stabiliamo, prima di tutto, il contesto prima di considerare il carattere morale di chi è pastore. Il versetto 5 dice: per questo ti ho lasciato a Creta, affinché tu possa mettere in ordine ciò che rimane e costituire degli anziani in ogni città come ti ho ordinato. Tito, per cui, è stato questo figlio di fede di Paolo, è stato lasciato sull'isola del Mediterraneo a sud della Grecia. Creta era una civiltà che era stata civilizzata secoli prima di Paolo. E ai tempi di Paolo la civiltà era diventata molto corrotta. Infatti, vedremo al versetto 12 che Paolo riferisce un detto dei loro stessi profeti dicendo e dipinge e identifica i cretesi come che sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Quindi il contesto culturale di questa isola era di un grave declino nella cultura. La prima volta che troviamo qualcosa nella Bibbia su Creta nominato è in occasione della Pentecoste. Sappiamo da Atti 2:11 che c'era una popolazione di ebrei che viveva sull'isola e che adorava Dio e che era a Gerusalemme, si era recata a Gerusalemme proprio per adorare. E alcuni di loro potrebbero essersi convertiti a Cristo proprio quel giorno, perché quando i 120 ricevettero il dono di parlare in lingue diverse, una di queste lingue proprio viene scritto che era il cretese. E così i cretesi ascoltarono nella loro lingua le meravigliose verità di Dio, la predicazione del Vangelo da parte di Pietro, e potrebbe essere che proprio a Gerusalemme è stato seminato il seme della Chiesa. Andando in Atti 27, Paolo proprio si ferma nel suo viaggio per andare a Roma, si fermò proprio a Creta, e potrebbe essere benissimo che in quella breve sosta egli abbia lavorato nelle varie chiese per stabilizzarle. Ma al momento in cui scrive Paolo la lettera a Tito, abbiamo alcune informazioni. Praticamente Paolo scrive che in ogni città dell'isola c'è una testimonianza, c'è una chiesa. E questo è ovvio perché dice, dà questo compito a Tito di nominare gli anziani in ogni città. Perciò ora c'era la responsabilità non solo di di espandere il Vangelo, ma di organizzare la Chiesa e darle una giusta direzione. Non sappiamo chi abbia fondato la Chiesa, qualcuno diverso da Paolo, e Paolo è stato a Creta proprio con Tito, perché dice al versetto 5: ti ho lasciato a Creta, il che significa che erano stati lì insieme e che avevano lavorato con le chiese. E tra la prima e la seconda prigionia svolge, Tito avrebbe dovuto, viene delegato da Paolo per svolgere un lavoro fondamentale. Ci sono altre cose da fare. Non sappiamo quanto Paolo e Tito rimasero lì. Omero chiama Creta, la definisce l'isola dalle 100 città. Quindi pensate quale lavoro Tito avrebbe dovuto fare, perché se c'era veramente una chiesa in ogni città, il suo compito era un lavoro veramente straordinario. E pensate che ancora oggi il 90% dei cretesi si definisce cristiano, anche se è un cristianesimo nominale, e questo è importante perché Creta è stata sotto l'influenza musulmana per diversi secoli, quindi in un certo modo il cristianesimo, sebbene nominale, si è conservato. E Paolo a un certo punto deve lasciare Creta, quindi lascia Tito. Tito era un uomo della stessa passione di Paolo, un compagno fidato, un compagno di lavoro. Sappiamo, e l'abbiamo citato in precedenza, un uomo abile, capace di lavorare nella Chiesa. Infatti in Seconda Corinzi 6:7 c'è un focus sull'opera che lui aveva fatto sulla Chiesa di Corinto in un lavoro veramente positivo. E sappiamo quanto la Chiesa di Corinto fosse una chiesa con molte problematiche. Quindi Paolo lascia questo uomo molto abile e capace per una ragione chiara. Dice: affinché tu possa mettere in ordine ciò che rimane da fare. Questo è il motivo che Paolo dà a Tito. Mettere in ordine. È una parola greca, la parola ordine, molto interessante, da cui derivano, nel termine anche moderno, da cui derivano i termini ortodonzia o ortopedia. Forse per la Valentina può già suonare molto familiare questi termini. In pratica la parola ordine nell'origine greca significa raddrizzare un qualcosa. Nei tempi antichi appunto veniva utilizzata in campo medico per risistemare le ossa ed raddrizzare gli arti che purtroppo erano piegati. E noi quando andiamo dall'ortodontista ci mette l'apparecchio per raddrizzare i denti, quando andiamo dall'ortopedico si va con lo scopo di raddrizzare le ossa affinché possano fare il giusto compito per il quale che devono svolgere. E quindi Paolo sta dicendo a Tito: tu devi raddrizzare queste chiese, devi dargli una giusta direzione, perché evidentemente in quel momento queste chiese avevano qualcosa che non andava bene. Non conosciamo in dettaglio quali cose andassero sistemate, forse si trattava di affrontare alcune questioni teologiche che non vengono definite, ovviamente mancava una guida perché non avevano anziani, infatti Paolo gli dice devi costituire degli anziani, e quindi queste chiese potevano essere senza un comando preciso e la situazione poteva aver generato qualche confusione. Il ciò che resta, che Paolo dice, anche questo non sappiamo cosa significa. Non sappiamo se si riferisce a qualche correzione che doveva fare, ma potrebbe anche significare devi costruire, stabilizzare, gettare delle basi in queste chiese. Quindi ciò che Tito avrebbe dovuto fare è organizzare le chiese di Creta attorno alla verità, stabilire delle guide spirituali affinché la chiesa potesse crescere spiritualmente ed essere una valida testimonianza tra la gente. Un compito molto impegnativo per Tito. Paolo dice al versetto 10, pensate qual è il contesto in cui avrebbe dovuto operare, dice: infatti vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna chiudere la bocca, uomini che sconvolgono intere famiglie insegnando cose che non dovrebbero per amore di un guadagno disonesto. Ecco che Paolo già dice: Tito, guarda che il compito non è semplice, perché avrai un qualcuno da fronteggiare, qualcuno che sta seminando invece disordine, che sta deviando la Chiesa in qualche modo. E questo ci indica che le Chiese probabilmente esistevano da un certo periodo di tempo, sufficientemente lungo perché i giudeizzanti ebrei entrassero nella Chiesa e proponessero un Vangelo diverso che è quello poi della circoncisione, che abbiamo visto poi nei dettagli portato da Michele in Galati. Quindi la storia ancora una volta si ripete anche da altre parti. Al versetto 14 Paolo fa riferimento a favole giudaiche e a comandamenti di uomini che voltano le spalle alla verità. Quindi c'è questa influenza che andava, non dico corretta, ma proprio eliminata, perché la Chiesa correva il rischio di avere una deriva dal punto di vista dottrinale. Al capitolo 3, versetto 9, dice: ma quanto alle questioni stolte, alla genealogia, alle contese e alle dispute intorno alla legge, evitale perché sono inutili e vane. Ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Questo ci dà modo di pensare l'uomo settario, che c'era qualcuno che cercava di spaccare la Chiesa, qualcuno che aveva creato, l'uomo settario vuol dire dividere qualcosa, io formo una setta, un partito, un gruppo, e quindi sappiamo che il principio della Chiesa è di unità e c'era qualcuno che cercava di rovinare questo lavoro. E Tito avrebbe dovuto farlo in tempi anche veloci, perché al capitolo 3, versetto 12, dice Paolo: quando ti manderò Artema o Tichico, fa ogni sforzo per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di trascorrere l'inverno lì. Quindi un compito molto difficile era quello di rafforzare i credenti, stabilire un ministero efficace nelle case, nelle chiese, opporsi ai falsi insegnanti e ai loro errori, insegnare la sana dottrina. E poi, e qua entra nello specifico Paolo, costituire gli anziani in ogni città. In ogni città significa che ogni chiesa, laddove c'era una chiesa, bisognava tutte senza eccezione stabili avere delle guide. E questo potrebbe indicare che Paolo non fosse il fondatore di queste chiese, perché ovunque Paolo ha fondato le chiese era qualcosa che faceva. Quindi alla Chiesa mancava un anzianato riconosciuto. La parola costituire significa nominare, ordinare, insediare, mettere in carica. Tito avrebbe dovuto perciò individuare e costituire uomini con una responsabilità specifica, nutrire e guidare il gregge e che fossero di esempio per tutti. Quindi potremmo dire che il compito primario di Tito è nominare, trovare questi uomini. E non è proprio strettamente un compito umano. Abbiamo appena studiato Atti 20-28, giusto per ricordarvi una cosa, quando Paolo agli anziani della chiesa di Efeso dice: badate a voi stessi, a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti. è lo Spirito Santo che costituisce questi uomini, e quindi è lo Spirito Santo che nomina pastori, e quindi Tito non avrebbe dovuto fare altro che allinearsi con la volontà dello Spirito e comprendere qual era il piano di Dio per ogni chiesa. Perché è lo Spirito Santo che chiama uomini, che li ordina, che li dona alla Chiesa e che li mette a parte per un compito particolare. E abbiamo dei precedenti di questo tipo di costituzioni. In Atti 13, versetto 1, dove dice che nella Chiesa che era ad Antiochia c'erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, amico d'infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Ecco che vedete che c'è sempre una guida divina dentro la Chiesa che costituisce, nomina e dota degli uomini e che li mette da parte per un'opera alla quale li ha chiamati. E sottolineo questo punto perché dobbiamo comprendere che gli uomini non entrano nel ministero per un loro capriccio o un loro desiderio. Sono chiamati dallo Spirito Santo. Ma perché abbiamo bisogno di un ordine nella Chiesa? E come si costituisce questo ordine? Se volete un triste esempio di disordine in una Chiesa, basterebbe studiare la prima lettera o le due lettere che Paolo scrive alla lettera di Corinto. La Chiesa a Corinto era in uno stato di confusione totale, mancava una guida unita e riconosciuta. In Prima Corinzi capitolo 1 versetto 12 Paolo scrive: voglio dire che ciascuno di voi dichiara: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa, io di Cristo. Pensate che confusione, cioè la Chiesa era spaccata secondo dei partiti e ognuno si rifaceva a qualche guida. Su quale basi i membri si schieravano con qualcuno? Era una chiesa che mostrava tutta la sua carnalità, una chiesa che, studiando l'epistola, era rimasta così ancorata al mondo, una chiesa che quasi non si distingueva dalla cultura corrotta del suo tempo. La maggior parte dei credenti non era in grado di rinunciare alle vecchie condotte egoiste, immorali e pagane. Pensate, c'era addirittura anche disordine nel culto e nella cena del Signore. I doni spirituali, una chiesa che ha tanti doni, sappiamo, la chiesa di Corinto, che non erano stati né compresi né esercitati nella giusta maniera, e in risposta al tentativo di mettere a posto da parte di Paolo questa cosa, era stato attaccato pubblicamente e screditato. Paolo in 1 Corinzi 14, 40 dice che ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine. Quindi abbiamo un modello di disordine nella Chiesa di Corinto che doveva essere corretto perché regnava la confusione. Sì, la Chiesa è un corpo, ma richiede ordine. E se la parola ordine ha a che fare con ortopedia, significa che senza ordine le cose non funzionano per il meglio. Significa che la Chiesa può anche esistere, ma non funziona come Dio vuole. Infatti, se pensate, mi è venuto in mente, uno zoppo ha le sue ossa. Non è che è privo di alcune ossa, però hanno una forma tale che il suo camminare non è corretto. E oltremodo, nel suo cammino imperfetto, la sua situazione peggiora sempre di più, perché se le ossa non lavorano nel giusto ordine, il nostro corpo ne risente fisicamente. Ora, l'ordine nella Chiesa non si crea con dei criteri umani. Abbiamo la Scrittura che fa luce su ogni aspetto della vita. Perciò l'ordine è una base indispensabile per una Chiesa sana. Paolo dice: ti ho lasciato a Creta perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani secondo le mie istruzioni. Quindi l'ordine in una chiesa inizia con il costituire questi uomini in ogni città. E perché l'ordine inizia da costituire delle guide? Perché l'ordine inizia con avere una organizzazione. Infatti non so se avete visto la locandina, e ordine e organizzazione sono due cose che sono legate. E abbiamo un valido esempio, ed è una cosa che volevo soffermarmi oggi, di un precedente che succede in una chiesa. E questa succede nel libro di Atti al capitolo 6. La chiesa agli inizi stava crescendo velocemente, dal giorno delle Pentecoste in poi molti entravano, si convertivano, entravano a far parte della chiesa. Sappiamo che vengono identificati, che si aggiungono alla chiesa quando si convertono, e lo sappiamo perché conoscono il numero delle persone che si convertono. In Atti 2,47 dice: il Signore aggiungeva alla loro comunità quelli che venivano salvati. Quindi, man mano che c'erano delle conversioni, c'era qualcuno che aggiungeva, vuol dire che sapeva, era chiaro chi era un credente da chi non era un credente. In Atti 4,4 dice che molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. Pensate, 5.000 persone in una chiesa che nasce velocissima. E quindi se sono contati 5.000, significa che avevano quella che oggi in termine moderno e con uno slang inglese viene chiamata la membership. C'era l'idea di essere un membro di chiesa. Pensate, la chiesa primitiva si riuniva ogni giorno nel tempio, si incontravano ufficialmente in determinati luoghi, in determinati orari, per la predicazione pubblica, per la preghiera, l'abbiamo anche visto giovedì. Spezzavano il pane anche di casa in casa, e pensate, con 5.000 persone bisognava organizzare il tutto. Non era un compito semplice. Qualcuno avrebbe dovuto fare il pane, qualcuno avrebbe dovuto disporre le varie sistemazioni, e questa chiesa ha tanti membri, e molti di questi erano ebrei greci che erano arrivati a Pentecoste proprio per adorare Dio, avevano creduto e si erano stabilizzati per il momento a Gerusalemme. Quindi entrano a far parte della Chiesa, ingrossano i ranghi della Chiesa, ma devono essere ospitati, nutriti e curati. Sappiamo che questa situazione andrà avanti per anni, perché anni dopo Paolo viene citato nelle varie epistole che lui raccoglie delle collette in favore di questa Chiesa di Gerusalemme. Sappiamo anche che per affrontare questo tipo di situazione, molti nella chiesa di Gerusalemme vendevano le loro proprietà e donavano il ricavato agli apostoli affinché usassero il denaro per soddisfare i bisogni. Conosciamo l'episodio di Anania e Safira, i quali vendettero tutti i loro averi ma si tennero una parte per sé, fingendo di portare tutto ciò che avevano ricevuto, e furono giustiziati immediatamente dallo Spirito Santo. E questo ci dà idea di come stava della situazione che c'era in questa chiesa. Quindi non passò molto tempo dopo la nascita della chiesa che c'era tutta una situazione di situazioni complicate da affrontare. C'era un gran numero di persone, un gran numero che cresceva ogni giorno, persone che dovevano essere battezzate, persone che si riuniscono per la cena del Signore, persone che si riuniscono nelle case per i pasti, che si riuniscono il primo giorno della settimana, qualcuno che avrebbe dovuto insegnare e spiegare tutto l'Antico Testamento e come si è adempiuto in Cristo, è qualcuno che doveva conoscere i bisogni di tutta questa moltitudine e qualcuno che avrebbe dovuto elaborare la soddisfazione di questi bisogni. Praticamente una situazione esplosiva, perché anche qua è molto bello quando le chiese crescono così velocemente, ma ci sono di base delle necessità da affrontare. E sappiamo che gli apostoli erano la risorsa principale della Chiesa, erano coloro che erano stato con Cristo, che avevano la rivelazione di Dio, erano loro gli insegnanti, poiché conoscevano la parola di Dio dovevano rispondere a tutte le domande che adesso i nuovi convertiti avrebbero posto sul significato dell'Antico Testamento. Al versetto 1, vi invito ad aprire Atti capitolo 6, vedremo come questa Chiesa affronta ordine e organizzazione di fronte a questo tipo di problematica. Versetto 1 dice che in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Allora, come detto, bello, abbiamo migliaia di conversioni, ci sono una serie di problematiche e qua al capitolo 6 versetto 1 iniziano i problemi di una chiesa che non ha un ordine, un'organizzazione. Dice: in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, quindi moltiplicandosi, pensate, non era una conversione una ogni tanto, che ormai sembra essere diventato lo standard moderno, ma in quel momento moltiplicandosi, dice che sorse un mormorio. Qua c'è un motivo che apre una crisi in questo gruppo. Significa, perché dice viene giustificato, le loro vedove erano trascurate nell'assistenza quotidiana. Quindi c'era un ministero di assistenza che non funzionava in maniera corretta. Avevano riempito Gerusalemme con la loro dottrina, tutto molto interessante. E fratelli, c'è un principio importante che noi possiamo trarre da quello che succede alla Chiesa primitiva. Questo è un principio interessante, che ogni volta che la Chiesa cerca di fare le cose fatte bene, nasce sempre un'opposizione. Quando la prima opposizione che la Chiesa a Gerusalemme ha avuto, vi ricordate qual è stata? La persecuzione. Gli apostoli incominciano a predicare correttamente e quindi sono stati perseguitati. Ma sappiamo che questa persecuzione non ottenne i risultati sperati da parte dei persecutori. Il risultato fu che il messaggio si propagò più velocemente. Arrestarono gli apostoli, li minacciarono, ma sappiamo che loro non furono vinti da questa persecuzione. Anzi, semplicemente furono incoraggiati a predicare con più decisione, più passione e più impegno. E poi la seconda forma di male che Satana scaglia contro una chiesa che incomincia a lavorare in un giusto modo lo troviamo nel capitolo 5. Inizia un peccato, qualcuno incomincia a mentire. L'ho appena citato, l'episodio di Anania e Safira. E il peccato è un mezzo che Satana usa per distruggere o fermare le chiese. Ecco perché il peccato va estirpato. Ecco perché il peccato di una persona non è un fatto personale, è un fatto che riguarda tutta la comunità. Non è, come a volte qualcuno dice, ma questo è un problema mio con Dio. Perché questo ha un impatto sul resto della Chiesa e all'esterno. Ma se la persecuzione non riuscì a fermarli, nemmeno il peccato nella Chiesa è riuscito a fermare la Chiesa di Gerusalemme. Ma in Atti 6 abbiamo qualcosa che ha fermato molte chiese: il dissenso, il malcontento, la mancanza di unità. Come abbiamo letto, dice, sorse un mormorio. Significa che qualcuno incomincia con una sottile lamentela, che in questo caso è anche reale, perché effettivamente le donne, le vedove ebree, avevano un trattamento, le vedove greche avevano un trattamento diverso dalle altre. Forse non necessariamente era un atto voluto, non sappiamo quali sono le ragioni che hanno portato a questa differenza, ma la gravità non sta nel problema in sé, sta nella reazione. Sorse un malcontento, un sospetto, un parlare male di qualcuno. E questo è un fattore inevitabile nella vita della Chiesa. Hai persone infelici, persone che si lamentano, e il mormorio nel corpo di Cristo non è una novità ed è un grosso pericolo. La persecuzione tende a purificare la Chiesa. Il peccato manifesto può essere affrontato nella Chiesa, ma il malcontento, la disunione e le lotte interne possono dissipare molte energie. Può concentrare e chiudere una chiesa in se stessa in modo che tutta la sua energia sia letteralmente focalizzata sui problemi e non sul mandato che è stata chiamata a svolgere. Quindi può essere molto devastante. Orgoglio, questioni insignificanti, litigi, malcontento, gelosie, preferenze personali, lotte di potere, sono genere di cose che entrano e sono nella vita della Chiesa e che possono prosciugare letteralmente la forza stessa. Forse è meglio affrontare una persecuzione, è molto più semplice affrontarla, perché nella persecuzione non c'è spazio per persone poco coinvolte nella Chiesa. Se ci fosse il pericolo di morire questa mattina, quanti di noi sarebbero veramente qua? Addirittura è meglio anche il peccato quando diventa evidente e viene riconosciuto ed è trattato come peccato. O il peccato esce dalla Chiesa o esce il peccatore dalla Chiesa. Semplice. Ma il malessere strisciante di gelosia, amarezza, rabbia, orgoglio, e possiamo avere mille cose, è molto difficile da affrontare. E questo sembra essere una lotta costante nella vita in questi due millenni di Chiesa. Troviamo quindi una lamentela sorta da parte degli ebrei ellenisti contro gli ebrei del posto. Due gruppi, la Chiesa non è già più unita, c'è una differenza, si guardano tra di loro, sono tutti figli di Cristo eppure appartengono a due gruppi diversi. Pensate a questi uomini, questa moltitudine greca si era fermata a Gerusalemme, quindi non aveva un posto dove andare, non aveva delle case, si erano fermati lì perché erano probabilmente assetati di parola di Dio e volevano conoscerla. E nelle sinagoghe ebraiche c'era un'usanza di routine. C'erano degli uomini particolari che raccoglievano denaro e beni ogni venerdì mattina per il mercato e per le case, da ridistribuire il sabato quando si riuniva la sinagoga. In questo modo si prendevano cura dei poveri. Ebbene, probabilmente questa chiesa, derivando dal mondo ebraico, ha ereditato lo stesso modo di fare. Si raccoglievano dei soldi da distribuire quando si ritrovavano. Ma le vedove greche non ricevono il giusto aiuto. C'è qualche discriminante. La lamentela è che venivano trascurate. Ora, prendersi cura delle vedove è parte della cultura ebraica e anche un mandato che troviamo nel Nuovo Testamento. Giacomo 1 dice che la religione pura e senza macchia davanti a Dio è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. Sorse quindi questo mormorio, quindi abbiamo questo dissenso, questo malcontento, abbiamo, se vogliamo, un disordine. Come hanno pensato di risolvere il problema? Versetto 2, i dodici, convocato la moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Probabilmente tutto è avvenuto talmente velocemente che non c'era stato tempo per avere un'organizzazione e quindi tutto ricade sulle loro spalle. Tutti si rivolgono a loro per far fronte a ogni tipo di problematica, ma loro dicono: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Quindi loro stabiliscono una priorità nel loro compito, incominciano a mettere in un certo ordine. Devono studiare la parola di Dio, prepararsi a predicare e insegnare. Infatti il versetto 4 dice: ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola. E pensate, sebbene fossero stati come con Cristo per 3 anni, sono come chiunque si trova a spiegare la parola di Dio. Dovevano studiare e il loro compito era anche molto complesso nonostante gli anni con Gesù, perché avrebbero dovuto riguardare tutto l'Antico Testamento alla luce di Gesù. Gli apostoli non potevano servire alle mense, dovevano trovare qualcuno che lo facesse. Loro avrebbero dovuto servire la parola ed erano determinati a non lasciare che nulla prevalesse su questa priorità. Vedete l'ordine che loro stabiliscono? Dice: quanto a noi, continueremo a dedicarci alla preghiera e alla parola. E questa è una priorità che continua anche oggi dopo 2000 anni. Infatti Paolo scrive in Efesini 4:11, dice che è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. In 1 Timoteo 4:13 dice: applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. 2 Timoteo 4:2, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Questo è il respiro vitale della Chiesa. Ma esiste anche qualcos'altro. Al versetto 30 guardate come affrontano la cosa. Pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Cosa suggeriscono gli apostoli? Non sono loro a risolvere il problema. Dice: non sono gli apostoli che scelgono se questi 7 uomini. In pratica dicono alla comunità: dovete trovare tra di voi uomini con delle particolarità. Devono essere uomini che in un certo modo erano riconosciuti, che ritenevano degni, perché dice 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. E questo è vero per anche nelle epistole che Paolo scriverà più avanti. In pratica, se un uomo desidera l'ufficio di pastore, di anziano, desidera una cosa nobile, ma deve superare l'esame accurato della Chiesa che esaminerà la sua vita e determinerà se è irreprensibile tutto il resto. Quindi scegliete 7 uomini fra di voi. Significa che dovevano essere credenti, non dovevano essere professionisti capaci di saper amministrare le risorse. Su quale base gli apostoli dicono che dovevano basarsi? Dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, quindi di buona reputazione. In pratica dovevano essere uomini con un carattere santo, integri, una mentalità spirituale, pieni di Spirito Santo, uomini controllati dallo Spirito Santo che vivevano in risposta alla sua volontà. Pensate, non dovevano cercare dei volontari, non sono andati in giro a dire: ehi, chi è che vuole servire? In pratica dovevano cercare uomini la cui passione per Dio era già evidente in quelle migliaia. Uomini che emergono dalla massa, che in qualche modo la Chiesa si era già resa conto della loro santità. Pieni di spirito, non dei contabili professionisti o esperti di catering, ma uomini di Dio. Sebbene non fossero delle autorità, in un certo modo erano già emersi alla comunità, erano già stati individuati. Sono contrassegnati da saggezza, intuizione spirituale, saggezza pratica, giudizio sano, buono e retto. E per tutto questo, ovviamente, guidato dalla Scrittura. Ebbene, perché devi avere qualifiche spirituali così elevate per un compito materiale? Perché anche questo è un ministero in nome di Cristo e per la sua Chiesa. La distribuzione del cibo deve essere fatta con integrità spirituale e la cura del denaro deve essere fatta in maniera spirituale. Pensate, si ritrovano a maneggiare grandi quantità di soldi e se uno non è uno spirituale può cadere nella tentazione che è caduto a Giuda. Giuda era il tesoriere del gruppo. Giuda, quando critica, ricordate il profumo, non critica lo sperpero di denaro perché si poteva, sì, lui lo usa come giustificazione, avremmo potuto darli ai poveri, ma la Scrittura dice perché lui era un ladro, lui avrebbe voluto prendere per sé questi soldi. Quindi è molto importante che anche chi maneggia dei soldi abbia un'integrità spirituale, perché potrebbe essere tentato di in qualche maniera. Quindi devono essere spiritualmente qualificati, non dovevano essere dei banchieri o commercialisti. Ciò che conta, importante, è la loro qualifica spirituale. Una sorta di anteprima della leadership che Paolo identificherà poi in Timoteo e in Tito. Ne scelsero 7 e il numero non è un numero casuale, perché è praticamente già l'applicazione della legge ebraica per le comunità era che dovessero avere sempre 7 uomini che gestissero tutte le situazioni. 7 uomini perché in pratica doveva prevalere sempre una vittoria, un numero dispari, affinché se si fossero trovati 3 contro 3 la situazione andava in stallo. Con un numero dispari abbiamo comunque sempre una maggioranza. E guardate, versetto 5, succede qualcosa di affascinante. Dice che questa proposta piacque a tutta la moltitudine ed elessero Stefano, uomo di pieno di fede e di spirito, Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena, Nicola, proselito di Antiochia. Cioè tutta la comunità dice: beh, questa è una bella idea, siamo tutti d'accordo. Pensate, avevano il rischio di essere divisi, si consideravano ebrei e greci, ma in questo momento ritrovano l'unità. Ed è interessante che dice: dovete trovarli tra di voi. Ed è anche questo un aspetto molto interessante. A volte si è tentati di guardarsi intorno per trovare le guide da altre chiese, ma la cosa importante da fare è guardarsi dentro e vedere cosa già Dio sta facendo in una singola chiesa, perché Dio sta maturando uomini, mettendo in evidenza per come li sta usando. Penso che la leadership della chiesa debba nascere dall'interno della chiesa. Se Dio chiama e ci mette in un luogo, c'è un motivo e c'è un piano. Quindi dovevano trovare questi uomini, uomini da una reputazione irreprensibili, uomini spirituali. E fratelli, questa non è l'istituzione del ministero del diaconato. Non ho questa convinzione. Innanzitutto non vengono chiamati diaconi, penso solo che questa è solo un'organizzazione temporanea per quella chiesa. Sarà Paolo a suddividere poi anziani e diaconi. E infatti, se guardiamo poi alle persone che sono state scelte, tra cui Stefano e Filippo, erano molto più che dei diaconi, erano dei predicatori. Filippo divenne un evangelista. Sembrano più anziani che diaconi. Però diciamo che questo è il momento in cui Dio ha agito così in atti. E dice: questa proposta piacque a tutta la moltitudine, quindi ritrovano un'unità, tornano ad avere una forza e non hanno indetto una votazione. Elessero significa solo hanno scelto gli uomini più dotati spiritualmente. La Chiesa in maniera onesta doveva guardare a se stessa e riconoscere questi uomini e comprendere che questi sarebbero potuti essere capaci ad affrontare questa problematica. Quindi hanno avuto la responsabilità di valutare coloro che avevano dato prova di questo tipo di vita. Non un salto nel buio, li conoscevano perché avevano già dato ampia prova di affidabilità spirituale. E guardate cosa succede di affascinante. Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, tutti e sette sono ebrei greci. Neanche un ebreo. Ora, se avessero guardato a quello che oggi noi chiamiamo il politicamente corretto, avrebbero dovuto fare tre greci, tre ebrei e forse un settimo neutrale per affinché tutto venga fatto. Ma apparentemente l'amore e la fiducia in questa chiesa erano così grande che hanno stabilito che non era la provenienza a fare di questi uomini una garanzia. La garanzia di questi uomini era nell'essere ripieni di spirito. Avrebbero agito più per onorare Dio e non per ricercare l'approvazione del popolo da cui derivavano. Quindi vediamo il motivo per cui la Chiesa si organizza: per affrontare la disorganizzazione, il caos che è normale che succedano. Al versetto 6 dice che li presentarono agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Il fatto che questi sono stati scelti dalla moltitudine non significa che avessero l'approvazione finale. Gli apostoli hanno dovuto pregare e dopo hanno imposto le loro mani. L'imposizione delle mani significa: noi siamo con voi, vi trasmettiamo la nostra autorità, una pratica che troviamo in tutto il Nuovo Testamento. E guardate il versetto 7 perché ci dà i risultati di questa scelta. Dice: la parola di Dio, ecco che una chiesa incomincia ad avere ordine e organizzazione, la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. Wow, bellissimo il risultato finale. Abbiamo una vittoria, oltremodo, qua si parla anche di non solo un gran numero, cioè si moltiplicava il numero dei discepoli, ma anche un gran numero di sacerdoti, uomini che avevano perseguitato la Chiesa, adesso si riconoscono, si ravvedono ed entrano a far parte della Chiesa. Quindi la Chiesa ha bisogno di organizzazione? Sì, c'è bisogno di ordine e di organizzazione. C'è bisogno di insegnanti, predicatori, devoti e dotati che sostengono la vita e l'impatto della Chiesa, essendo la fonte della diffusione della parola. Ma poi ci devono essere anche uomini, persone anch'esse dotate, persone dedite, che hanno preoccupazioni appassionate per ogni tipo di ministero. Il Signore dà potere e abilità e sostiene questi ministeri. Quando tutte queste cose accadono, la testimonianza della Chiesa è grande e il Signore aggiunge valore alla sua Chiesa. Quindi la domanda è: la Chiesa ha bisogno di ordine e organizzazione? La Chiesa non è un'azienda che necessita di uomini capaci e ambiziosi, che abbiano studiato o che abbiano qualifiche del mondo. La Chiesa ha bisogno di riconoscere uomini che camminino spiritualmente. La Chiesa deve accogliere ciò che lo Spirito di Dio ha già operato. La Chiesa deve avere un'organizzazione per rendere efficace ciò che Dio ha stabilito. Ed è quello che hanno fatto. E abbiamo visto cosa è successo. Perciò che il Signore ci aiuti a vedere davvero tutto ciò all'opera e al funzionamento anche qua da noi. E che ci aiuti su questa base ad avere delle guide piene di Spirito Santo, con buona testimonianza, sagge in termini spirituali, affinché possiamo iniziare a prenderci cura gli uni degli altri in una sorta di unità amorevole che davvero ci renderà efficaci mentre ci troviamo impegnati nell'evangelizzazione del mondo. Affidiamo al Signore questo scopo e questo fine affinché Cristo possa essere innalzato ed esaltato. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto dei principi importanti. Paolo ha ordinato Tito di mettere ordine, di dare un'organizzazione alla Chiesa. Abbiamo visto questo esempio di Atti, dove a causa della confusione Satana ha scagliato il suo dardo infuocato attraverso il mormorio. E Signore, abbiamo bisogno anche noi, per quanto piccoli, di avere questi principi saldi e chiari nella mente di ognuno di noi. Anche la Chiesa biblica di Fieme necessita di avere ordine e organizzazione. E Signore, vogliamo avere la mente focalizzata su ciò che lo Spirito ha già operato, Signore, riconoscendo, Signore, che tutti noi non siamo frutto del caso, ma Tu ci hai chiamato uno per ognuno affinché questo corpo possa essere completo, Signore. Signore, consegniamo questo nelle Tue mani affinché, Signore, possiamo comprendere quale piano Tu puoi avere, Signore, per questa Chiesa. E, Signore, Ti mettiamo già davanti la speranza di avere che la parola si diffonda grandemente, di avere conversioni, Signore, che possano onorare, Signore, Tuo Figlio Gesù Cristo. Grazie, Signore, per questo. In Cristo Gesù. Amen. Amen.